Eccoci qua, sono le 11 del 23 gennaio 2025, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Alla cerimonia per il giuramento di Donald Trump, la presidente del Consiglio italiana Meloni era non solo l'unica leader europea invitata, ma anche l'unica leader del cosiddetto Mediterraneo allargata che era presente. Mediterraneo allargato si riferisce al Nord Africa in particolare, il Medio Oriente e il Sahel. Un fatto che fa nascere subito una domanda. Il governo Meloni può avere un ruolo tra gli Stati Uniti e questo quadrante del mondo, considerando anche che Trump vuole contrastare l'influenza russa e cinese in Africa? L'agenzia di stampa italiana ADN Cronos in questi ultimi giorni ha intervistato un analista, un esperto, Karim Mezran, direttore per l'iniziativa del Nord Africa, collaboratore dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale, l'ISPI. Che cosa dice Mezran? Aperte le virgolette, credo che Meloni possa assolutamente giocare un ruolo di ponte con i paesi arabi e africani, dice l'esperto, anche più che nei confronti dell'Europa. Non vedo Germania e Francia rinunciare ad un rapporto diretto con Trump, mentre la premier italiana, dice sempre lo studioso, può ritagliarsi uno spazio di primo piano. L'intervistatore chiede all'esperto, allo studioso, ma una chiave può essere il piano Mattei, il piano del governo Meloni, quello per promuovere investimenti e cooperazione in vari paesi africani? Risponde Mezran, l'esperto, lo studioso, Meloni è stata molto intelligente e ha trovato il modo di posizionarsi bene. Non conta tanto il numero di progetti o i miliardi investiti quanto la capacità dell'Italia di inserirsi in un contesto che finora era dominato da altri attori. La premier italiana è l'unico leader, dice benevolo verso Meloni l'analista Karim Mezran, di cui si parla in questo momento, è l'unica di cui tutti sono curiosi. Fine della citazione. Mi fermo qui e introduco subito l'ospite di questa mattina, perché adesso si capirà ancora meglio il perché di questa citazione. Buongiorno e benvenuto a Simone Ogno.
Buongiorno Raffaele, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare.
Simone Ogno fa parte di Recommon, l'associazione che lotta contro gli abusi di potere, il saccheggio dei territori, e Simone Ogno ha curato un report per Recommon proprio sui progetti del cosiddetto Piano Mattei del governo Meloni, in particolare su un progetto che riguarda il Mozambico e che Recommon ha scoperto essere un progetto che potremmo definire riciclato, cioè una cosa vecchia riutilizzata e fatta apparire come se fosse nuova. Simone Ogno, vedremo tra un momento di che cosa si tratta, perché prima voglio chiederti un'opinione su quanto raccontava l'esperto dell'agenzia ADN Cronos. Meloni può fare da ponte tra Stati Uniti e Africa, in pratica si chiedeva e diceva non conta tanto il numero di progetti o i miliardi investiti, ma è la capacità dell'Italia di inserirsi in questo contesto che finora era dominato da altri, è quella capacità quella che risulta determinante. Quasi come se i due andassero d'accordo, come se l'esperto sapesse del risultato della vostra inchiesta, Simone.
Sì, è molto interessante questa analisi, perché possiamo dire che c'è un fondo di verità in questo, soprattutto quando si parla di curiosità, no, per l'operato del governo Meloni in materia di politica estera e soprattutto nel quanto riguarda il bacino del Mediterraneo e il continente africano. Curiosità che però non può bastare nel lungo periodo, bisogna anche sostanziare la curiosità della novità del governo Meloni con qualcosa di fattuale. Ed ecco, in questo senso forse il piano Mattei non risponde pienamente a quell'esigenza di avere qualcosa di concreto che l'Italia possa offrire, che possa scambiare o con cui possa collaborare alla pari con i governi africani. Sicuramente in materia di politica estera, già dal suo insediamento, il governo Meloni ha fatto un grosso lavoro per riposizionarsi a livello internazionale, viste le posizioni, come dire, non certo favorevoli per tanti dei temi in materia internazionale e ovviamente in materia di politica interna, se si pensa poi al panorama europeo. Però avendo dato subito l'appoggio al governo ucraino nel resistere all'invasione russa e nel riposizionarsi anche per provare a fare da ponte tra l'Europa e il continente africano per combattere quella che viene chiamata dal governo e da tante parti europee, da tanti partiti europei, immigrazione incontrastata, illegale, ecco, allora possiamo dire che in questo senso sì, può fare da ponte. La domanda che noi ci poniamo è quanto poi possa durare però queste buone intenzioni, perché sul lungo periodo rischiano di essere semplicemente propaganda non suffragata dai fatti.
Allora adesso vedremo con te appunto questo caso che sostanzia il piano Mattei di qualcosa che è appunto un progetto riciclato, una cosa vecchia rimessa in piedi e fatta apparire come un elemento portante di questa nebulosa che resta comunque quella del piano Mattei, perché vorrei sottoporti ancora una questione che è quella legata alla vicenda di queste ore, il caso Al-Masri, il capo della polizia giudiziaria locale libica arrestato nei giorni scorsi, domenica scorsa a Torino, accusato dei peggiori crimini, considerato dalla Corte Penale Internazionale uno dei più feroci criminali libici. Ebbene, è stato liberato, come sappiamo, e riaccompagnato a casa con un volo di Stato dei servizi italiani. Allora, a proposito del piano Mattei e quindi delle relazioni che ci sono tra il governo italiano e i paesi africani, questo è l'obiettivo, no, che quel piano vorrebbe realizzare, quindi di che relazioni stiamo parlando quando pensiamo a Roma e Tripoli, Simone?
Beh, sicuramente è difficile dire sul momento, Raffaele, se appunto la questione di Al-Masri possa essere direttamente collegata al piano Mattei. Quello che è certo e non può essere smentito è che la Libia è un paese strategico sulla sponda sud del Mediterraneo per l'Italia, soprattutto da un punto di vista in primis di approvvigionamento energetico, visti i giacimenti della principale multinazionale italiana, cioè Eni, in Libia, che, come dire, gli interessi italiani e l'influenza italiana in Libia nel 2011, dopo la caduta e l'estromissione di Gheddafi, hanno rischiato sbriciolarsi piano piano. Negli anni successivi sicuramente c'è stato un grosso lavoro per riallineare Tripoli e i vari governi che si sono succeduti, nonostante il controllo del territorio sia abbastanza complicato, per usare un eufemismo, però appunto sicuramente la Libia è un paese strategico per l'Italia e lo è all'interno del piano Mattei, quindi possiamo dire in maniera volontaria e in maniera involontaria, sicuramente poi sarà, come dire, la politica a livello istituzionale o eventualmente anche altre istituzioni a indagare sulla questione, però c'è da dire che è un grande favore che si fa al governo di Tripoli in un momento in cui è necessario mantenere le buone relazioni, anche a partire dalle collaborazioni che ci sono sul piano Mattei. Insomma, è un grosso riposizionamento del governo italiano nel continente africano, anche in collaborazione con altri paesi e anche in collaborazione con l'Unione Europea, se si pensa ad esempio agli accordi portati avanti con gli Stati Uniti a partire dalla Partnership for Global Infrastructure and Investment, che è stata lanciata al G7 del 2022 e poi ripresa proprio al G7 italiano di Borgo Egnazia in Puglia, dove c'è un'unione di interessi tra Stati Uniti, Unione Europea, con l'Italia che prova a fare da testa d'ariete per costruire grosse infrastrutture che favoriscono innanzitutto i paesi proponenti, che sono appunto gli Stati Uniti, l'Unione Europea e l'Italia, all'interno del continente africano. Un'iniziativa che, come richiamavi anche tu prima, Raffaele, è sicuramente realizzata per contrastare anche l'influenza cinese in Africa, ovvero l'iniziativa della Belt and Road Initiative, l'Italia si è sfilata anche di recente.
E allora adesso veniamo alla tua ricerca, alla tua inchiesta che da questa mattina è pubblicata sul sito di Recommon, recommon.org, e tra l'altro sul quotidiano Domani di questa mattina Stefano Vergine ne racconta ampiamente tutte le implicazioni. E allora cominciamo dal riferirci al progetto vecchio che viene riciclato. Di che progetto stiamo parlando? Quale paese coinvolge?
Sì, questo è uno dei progetti, come dire, che è stato presentato come progetti pilota, quindi, come dire, quelli innanzitutto per spianare la strada al Piano Mattei, per penetrare all'interno del continente africano, per espandere l'influenza dell'Italia all'interno del continente africano. Uno dei progetti principali iniziali del Piano Mattei, si tratta del progetto del Centro Agroalimentare di Manica in Mozambico, che è stato presentato a mezzo stampa con grosse fanfare a luglio del 2024, quando si è stipulato l'accordo tra il governo italiano e il governo mozambicano, all'epoca presieduto da Felipe Nyusi, che poi a quel punto si è succeduto di recente Chapo, dopo le recenti elezioni mozambicane molto travagliate che hanno portato anche violenze nel paese. È stato presentato come un progetto nuovo, un fiore all'occhiello del Piano Mattei. Tuttavia, quello che abbiamo visto facendo delle interviste, andando a individuare le carte giuste, è che è un progetto che risale addirittura al 2021 e per cui una parte addirittura di soldi pubblici italiani era già stato versato per realizzare alcune dei passaggi propedeutici alla realizzazione del progetto.
Che bisogno ha il governo Meloni, il governo italiano, di fare questa operazione di rilucidare un vecchio piano e farlo apparire come nuovo?
La nostra lettura dei fatti, andando a vederli in ordine cronologico, andando a vedere il contenuto di ciascun passaggio che ha portato alla firma di questo accordo per un progetto appunto vecchio fondamentalmente, possono risalire a due questioni. La prima è sicuramente che alcuni progetti sicuramente non sono male, non sono cattivi in sé, però avevano sicuramente la necessità, per essere realizzati da attori privati italiani, di una sorta di boost mediatico, una sorta di bolla che potesse proteggerlo, visto comunque il contesto a rischio da un punto di vista in quella precisa regione del Mozambico, da un punto di vista idrogeologico, ma anche politico, commerciale, di tasse e così via. E quindi progetti di questo tipo, senza avere un corollario di propaganda anche attorno mediatica, è difficile che poi vedano la loro realizzazione, perché naturalmente i privati difficilmente vanno a investire in un contesto rischioso se non hanno delle garanzie pubbliche, è sempre la solita storia. In seconda battuta, potrebbe essere una maniera, secondo noi, per mettere davanti determinati progetti che all'apparenza sono benevoli per il contesto locale, per la popolazione, in questo caso mozambicana, anche se poi potremmo dire che anche questo rischia di essere una cattedrale nel deserto, magari non fa danni, ma è sicuramente uno spreco di soldi pubblici. Ma potrebbe essere una sorta di specchietto per le allodole, dietro cui nascondere interventi strutturali ben più impattanti e ben più gravi, che possano rientrare all'interno del Piano Mattei o no, come ad esempio tutti i progetti estrattivi di combustibili fossili, dove l'Italia è ben presente con le sue multinazionali, a partire da Eni e con l'ingegneristica Saipem, e con le sue istituzioni finanziarie pubbliche e private come Eni, Intesa San Paolo, appunto nella produzione e nel trasporto verso altre geografie dei combustibili fossili, in un contesto molto delicato da un punto di vista sociopolitico come quello del nord del Mozambico. Insomma, è un po' questa la dinamica che abbiamo individuato.
Ritornando invece al progetto, raccontaci brevemente di che cosa si tratta poi concretamente, che cosa vuol dire centro agroalimentare di Manica. La località è chiara, ma il centro agroalimentare che cosa dovrebbe essere? A quale tipo di struttura è collegato questo progetto?
Sì, diciamo che in seguito al ciclone Idai del 2019 non solo tantissimi dei territori agricoli ma anche delle infrastrutture legate alla produzione e alla distribuzione di frutta e verdura in quella regione del Mozambico sono andati distrutti, e questo ha attirato tantissimo interesse, tantissima solidarietà, possiamo dire, e attività della cooperazione internazionale allo sviluppo per ricostruire un po' quel tessuto produttivo di quell'area del Mozambico e stabilire delle partnership. E quindi l'idea, nonostante ci fossero già dei medie dimensioni, poli logistici, però che partivano dalle cooperative locali, dai produttori locali e che si ramificavano per quell'area del Mozambico, l'idea invece è di costruire un polo logistico per raccogliere proprio il lavoro dei piccoli produttori mozambicani e, almeno nelle intenzioni, favorire lo scambio, il commercio, il marketing, il packaging delle produzioni agricole, quindi di tutta la frutta e la verdura prodotta in loco.
Quindi stiamo parlando di una struttura equivalente a un grande mercato.
Esatto, un grande mercato che secondo i documenti dovrebbe essere di una grandezza di circa 150-200 metri quadri, ma la cosa interessante è che non è un grande mercato appunto come quelli che si trovano nel contesto locale, che appunto nascono da bisogni, modalità di scambio, modalità di interazione tra produttori a livello locale, ma da quello che abbiamo visto è un polo logistico fondamentalmente sulla scia di quello che può essere un hub simile come quello di Rimini o come quello di Roma, anche perché abbiamo individuato che funzionari mozambicani andarono ad esempio alla fiera del McFruit di Rimini proprio nel 2021 per vedere un po' come funzionava e per iniziare anche a scambiare delle relazioni con il tessuto imprenditoriale italiano. Quindi è un'opera fondamentalmente italiana al 100%, ma in Mozambico, dove i soldi sono italiani che vengono prestati per lo più, perché stiamo parlando di 38 milioni in totale, ma 35 sono un prestito che dovrà essere restituito per quanto a tassi agevolati, soldi che vengono dati al Mozambico per pagare aziende italiane per costruire questo polo logistico.
Quindi il business vero lo fanno gli italiani, dici tu?
Assolutamente sì. Per questo ci interroghiamo su dove siano i benefici per il tessuto locale, se è un'opera completamente aliena rispetto al contesto dove va a posarsi.
Allora, io voglio citare una frase tua, ma soltanto per darti la possibilità, poi andiamo a chiudere la nostra chiacchierata, di approfondire la questione, perché mi sembra il cuore. Quindi stiamo parlando qui di uno strumento della propaganda, chiamiamolo così, del governo Meloni, e cioè quel riferirsi al piano Mattei come a un cardine della politica estera italiana nella relazione appunto tra Roma e l'immenso continente africano, che dentro questo progetto, questa idea del piano Mattei, ci sono, e lo avete scoperto voi di Recommon, dei piani vecchi, in qualche modo datati, che vengono rispolverati e presentati come nuovi, che hanno delle finalità, però, come ci raccontavi tu fino a un momento fa, che vanno più nella direzione di essere un aiuto per gli italiani che vanno lì a lavorare che non per le persone locali, in questo caso i cittadini e le cittadine del Mozambico. Allora tu dici, a un certo punto, per andare un po' a concludere questo ragionamento, mentre si gettano nel contenitore di questo piano Mattei progetti che sono calati dall'alto o già datati, come quello di cui abbiamo parlato, operazioni come questa, appunto il progetto Mozambico, servono solo a distogliere l'attenzione dall'azione indisturbata di multinazionali energetiche e istituzioni finanziarie come Eni, come SACE, che è la società pubblica che fa l'assicurazione degli esportatori, diciamo così, e Cabo Delgado, che è un'altra, è una banca, giusto Simone?
Cabo Delgado è proprio il contesto dove si operano, istituzioni, sì.
Allora, si fa questa operazione per nascondere l'azione di altri, diabolico mi verrebbe da dire, Simone.
Diabolico, ma non è la prima volta che, come dire, potremmo osservare una pratica di questo tipo. In questo momento, proprio in quella zona del Mozambico, si stanno giocando delle partite molto importanti e complicate, perché proprio in questo momento c'è un progetto, il più grosso investimento fossile nel continente africano di sempre, che è il progetto Mozambique LNG della francese Total Energies, che è bloccato dal 2021 proprio per il conflitto armato che in quell'area del Mozambico si è andato a sorgere. C'è l'unico progetto operativo in questo momento, anche se offshore, non sulla terraferma, di Eni, che è Coral South FLNG, e in cantiere c'è la replica di un altro progetto di Eni, che è Coral North FLNG, che sono piattaforme galleggianti per produzione, liquefazione e trasporto di gas fossile. E poi in cantiere sempre c'è un altro megaprogetto, che è Rovuma LNG, portato avanti da Eni e dalla statunitense ExxonMobil. Questi sono i grossi interessi per cui secondo noi si stanno andando a piantare delle bandierine, anche in riferimento a come dire, settori di business diversi, però intanto è una presenza in questo caso italiana, ma che poi appunto, come dicevamo prima e come appunto si può vedere dalla partnership tra Eni ed Exxon, come dire, in forte relazione ad esempio con gli Stati Uniti, in forte relazione con la Francia per la presenza di Total Energies, e appunto che se ne dica anche in collaborazione con la Cina, visto che nel consorzio dell'area 4, ovvero il bacino da dove si vuole estrarre il gas a largo delle coste mozambicane, c'è anche la società di Stato cinese per il petrolio e il gas. Quindi insomma anche le dinamiche geopolitiche si sfumano, o quelle che ci vengono presentate come dinamiche geopolitiche, quando ci sono interessi grossi dietro.
E allora siamo partiti questa mattina dal governo Meloni, da Giorgia Meloni, ritenuta da quell'esperto che abbiamo citato un po' capace di essere il ponte che unisce non soltanto gli Stati Uniti e l'Europa, quello di cui si è parlato molto in questi giorni, ma addirittura gli Stati Uniti al continente africano, anche attraverso queste operazioni. Simone Ogni, diamo subito le coordinate a chi ci sta ascoltando per poter andare a leggere principalmente il tuo documento, il tuo report.
Sì, sul sito di Recommon, recommon.org, sui canali Instagram di Recommon, su Facebook e su X.
Dicevamo poi che stamattina su Domani Stefano Vergine ha parlato ampiamente di questo vostro, ha scritto ampiamente di questa vostra inchiesta, di questa vostra ricerca, e allora a me non resta che ringraziarti, Simone Ogni, per tutto il racconto che ci hai fatto. Grazie, grazie ancora.
Grazie a te Raffaele, alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.
Simone Ogno, come dicevamo, fa parte di Recommon. Il report è un documento corposo molto interessante di una dozzina di pagine, con note e link per ulteriori approfondimenti, quindi per chi volesse trovare materiale per capirne ancora di più su questa vicenda ci sono gli strumenti per farlo. E qui vi leggo le ultime righe del report, sono riuscito a recuperarlo così al volo. Le conclusioni, siamo a pagina 12, di Simone Ogno, che in parte ci anticipava anche prima, ma qui vengono scritte nero su bianco e rappresentano un po' anche una sorta di beffa in tutta questa vicenda. Ma comunque, scrive Simone Ogno nella parte conclusiva del report, in questo caso il soggetto privato italiano che partecipa al progetto sembrerebbe, dice Simone, il vero beneficiario di tutta l'operazione. Realizzerà un hub impiegando imprese italiane finanziate dal governo mozambicano, quindi gli italiani finanziati dai mozambicani, il quale riceve oggi un credito d'aiuto a tasso zero tramite la cooperazione italiana allo sviluppo, che andrà però restituito entro 32 anni. Thank you. Sono le 11:24 minuti. Pubblica sta per chiudere, ma prima di concludere un annuncio. Oggi è il 23 gennaio, 52 anni fa, Roberto Franceschi, 21 anni, studente all'Università Bocconi, attivo nel movimento studentesco milanese di allora, viene ucciso da un colpo di pistola sparato dalla polizia durante una manifestazione davanti all'Università di Via Sarfatti a Milano. Stasera, come ogni anno, si ricorderà Roberto Franceschi all'Università Bocconi nell'aula che porta il suo nome. I bambini giocano alla guerra è il titolo della serata. A partire dalle 20 ci sarà la consegna poi dei premi per la ricerca, anche questo è un evento che avviene annualmente. Ascolteremo l'esperienza del lavoro artistico L'ombra di tutti di Patrizio Raso, con il racconto delle crisi internazionali di questo momento, di Francesca Albanese sulla Palestina, di Benedetta Argentieri sulla Siria, di Simonetta Gola di Emergency su Afghanistan e Sudan, e un intervento sulle ragioni della pace dell'esperto di comunicazione e pubblicità Giuseppe Mazza. L'appuntamento dunque è per stasera alle 20 all'Università Bocconi in via Sarfatti al 10 a Milano. Cristina Franceschi, sorella di Roberto e presidente della Fondazione Roberto Franceschi, ci ricorda così quale sarà il programma della serata.
Stasera si affronteranno temi diversi uniti da un filo rosso. È un filo legato a Roberto. Attraverso il suo pensiero, attraverso il suo impegno, lo ricordiamo proprio con questa modalità. Le poesie scritte da Roberto sulla libertà e sulla pace, la riflessione su quello che è il mondo oggi, quindi la guerra, ma soprattutto come difendere la cultura della pace. E la riflessione sulla memoria attraverso il progetto Ombra di Tutti, un progetto che parte dall'ombra che il monumento, il Maglio, che è posto dove Roberto è caduto, proietta sulla strada. È un'opera artistica a cura dell'artista Patrizio Raso ed è un'opera che è realizzata con gli indumenti che abbiamo raccolto da tutti coloro che volevano donarli per intrecciarli insieme a quelli di Roberto. La memoria individuale che si intreccia con la memoria collettiva. E abbiamo raccolto più di 150 indumenti che hanno un grande valore affettivo. Io definisco questa opera come un grande archivio artistico proprio della nostra storia.
Cristina Franceschi, presidente della Fondazione Roberto Franceschi, ci ha ricordato un po' quale sarà il programma di questa sera. Università Bocconi a partire dalle 20, via Sarfatti 10 a Milano. Dice 28 minuti, chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi, ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao.